On the Road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. Quest'oggi, siamo ai primi di gennaio, daremo un'occhiata ai programmi targati Radio Popolare per quest'anno, per il 2026. Una delle più belle canzoni d'amore che siano mai state scritte, Yolanda, Pablo Milanés, e non poteva esserci brano migliore per ricordare che una delle mete dei nostri viaggi per l'anno prossimo sarà Cuba. È una consuetudine e finché Trump non la invade noi continueremo ad andarci. Un viaggio è previsto per i prossimi giorni, partirà il 22 gennaio, qua magari è un po' tardi per iscriversi, però ve la buttiamo lì. A novembre, il 10 novembre se non vado errato, sono 10 anni che è morto Fidel Castro. E noi vorremmo essere a Cuba in quei giorni. Quindi segnatevelo, cercheremo quanto prima di pubblicare sul sito di Radio Popolare, come facciamo sempre, magari in questo caso anche con un po' d'anticipo, in modo che magari riusciamo a strappare anche dei prezzi più convenienti per i biglietti. Novembre, Oriente cubano, così come questo viaggio va nell'Occidente, a La Habana. Qui vorremmo atterrare a La Habana, però poi spingersi fino ad Oriente, fino a Santiago, e poi salire lungo la costa, andare a Baracoa, dove per esempio a Baracoa potremmo incontrare l'historiador. Sapete, no? A La Habana il centro della città è stato rimesso a posto dal mitico historiador de La Habana, ma c'è un historiador anche a Baracoa e noi andremo a trovarlo a casa sua. Che cosa fa l'historiador di mestiere? Questa era una chiacchierata che avevamo avuto con lui una volta che eravamo andati a trovarlo.
Io mi chiamo Alejandro Harman Matos, sono il direttore dell'officina del conservador de Baracoa.
Mi chiamo Alejandro Arman Matu, sono il direttore dell'ufficio del patrimonio culturale di Baracoa, però sono anche il suo storico da 42 anni e per me è una responsabilità essere anche il vicepresidente di tutto il patrimonio culturale delle città di Cuba.
La radio popolare, no?
Sono molto orgoglioso del fatto che Radio Popolare mi sta intervistando perché per noi il rapporto tra Italia e Cuba è sempre nel cuore.
Alejandro, ci racconti il ruolo degli historiador a Cuba? Vi occupate dei monumenti, della città, ma anche delle persone.
Nuestro querido Eusebio Leal, che fu nuestro maestro, il maestro de todos los restauradores, de todos los historiadores.
Il nostro caro Eusebio Aluear, che è stato il nostro maestro, il maestro di tutti i restauratori, gli storici, ci diceva sempre: si devono restaurare gli edifici, si devono restaurare le pietre, però più importanti delle pietre sono gli esseri umani. Lui in questo fu un esempio. Nella Havana Vieja, la parte vecchia dell'Havana, ci sono dei consultori medici finanziati da lui, ambulatori per la maternità e per gli anziani.
Lugares para personas mayores. Esa è un'insegnanza di Eusebio, più importante che la restaurazione della pietra è...
Questo è stato il suo insegnamento, più importante della restaurazione degli edifici è l'attenzione agli anziani e bambini e alle donne.
Tu sei l'historiador di Baracoa, una cittadina nell'estremo oriente di Cuba. Sembra lontana mille miglia dall'Havana, però è un paese che ha avuto un ruolo fondamentale nella storia di Cuba.
En la historia de Cuba cuando la lucha contra el colonialismo español.
Nella storia di Cuba, quando iniziò la lotta contro il colonialismo spagnolo, da qui, da Baracoa, si imbarcarono José Martí, Maceu, Calixto García, le figure più importanti della lotta per l'indipendenza cubana. Baracoa, in un momento particolare della storia cubana, è stata anche luogo di importante sviluppo economico, grazie all'esportazione del banano. Però è stata anche la città più dimenticata dai governi dopo la rivoluzione. Tutto questo fa di Baracoa un luogo molto speciale.
Esas son cosas que hacen de Baracoa un lugar muy especial y la naturaleza nuestra tenemos 36.
Ed è speciale anche per la natura, abbiamo 36 fiumi non contaminati, abbiamo le montagne, la maggior quantità di flora e fauna dell'isola, abbiamo le rane più piccole di tutta l'area caraibica, le orchidee più piccole del mondo, abbiamo un animale, l'almiti, che è un animale preistorico di più di 30.000 anni fa ed è tra gli animali che si trovano nel parco Humboldt, che è patrimonio dell'umanità.
Entre otras cosas que están dentro del llamado Parque Humboldt, que es patrimonio de la humanidad. Nosotros somos una ciudad que es monumento.
Siamo una città che fa parte del patrimonio della storia della cultura cubana. Per questo vi invito a visitarla, poi vi svelo anche che c'è un aspetto molto particolare nella nostra storia, un'altissima presenza italiana.
Otra cosa muy peculiar, hemos tenido presencia italiana en la historia de Baracoa. No solamente Colón, sino la familia Romaní, la familia Lingoya, la familia Aliegro, entre otras que hay su descendiente en nuestra ciudad primada.
Mentre parliamo con Alejandro, c'è tutto un traffico di persone che vanno e vengono lì dal luogo dove stiamo parlando con lui. Nell'altra stanza poi ho visto che ci sono 4 o 5 computer, quindi vanno là per lavorare sul PC, ma ci hanno anche dei libri aperti, delle pratiche. La nostra chiacchiera è interrotta spesso.
Prego, fai passare.
Permesso, venga, passi. Alejandro, attende, passi. Ah, esperate, venga acá, déjame explicarle. Venga acá, mi amor. Bueno. Nosotros tenemos una salud pública muy especial. Sabe que cuando la COVID mandamos médicos a Italia, ellas son, vienen a controlar en las casas si hay mosquitos, si hay otro tipo de insectos, son y vectores.
No son brigadas vectores antivectoriales.
Ellos esto lo hacen en todas las casas. Es una preocupación de nuestro gobierno. A pesar de las limitaciones que tenemos, pero cuidan de la protección de las casas y de los que vivimos dentro de las casas. Ahí tiene a dos jóvenes para eso. Gracias. Ve ahí, mi hijo, que te atiende ahí. Alejandro.
Un momento, Ana.
Atiende ahí a las compañeras de salud pública.
Todo el mundo viene hoy.
Prima del COVID c'era molto turismo qui a Baracoa. Ora molto meno, perché ci sono...
Sì. Bueno, tengo que decir Che per noi è un orgoglio.
Devo dire che per noi è un orgoglio che i medici cubani siano venuti in Italia a dare una mano durante la pandemia. Ed è solo in questo momento, però, che dopo la pandemia stiamo ricominciando a rinascere, anche grazie alla presenza dei turisti italiani, voi per esempio, ma anche altri gruppi che sono arrivati qui, sono arrivati dall'Università di Pisa, da Torino, sono venuti a dare una mano e a portare una donazione ad un gruppo di persone con difficoltà motorie, tra cui anche persone cieche.
A unas partes que tenemos de limitados físicos motores, de lo que son los ciegos, los sordos y algunos con limitaciones físicas.
El bloqueo es ancora un grande problema.
Sí, realmente el bloqueo nos afecta.
Sì, il bloqueo, l'embargo ci pesa. Vi faccio un esempio. Mi è arrivata una donazione dalla Germania e la banca tedesca non ha potuto inviarmi il denaro perché non può tenere relazioni con noi, perché collabora con una banca nordamericana. Molte delle materie prime che ci mancano per produrre medicine cubane che dovremmo importare dall'estero, ecco, questi paesi non possono venderci niente a causa dell'embargo americano contro di noi.
Non fa falta per la medicina cubana. Que hay que comprarla a terceros países, esos terceros países no nos venden la medicina por.
Questo è triste e impedisce al popolo cubano di stare meglio.
È cierto, realmente è triste y eso hace que no podamos estar mejor el pueblo cubano.
Tu trabajas en una radio.
Yo trabajo en la radio, se llama Radio Baracoa, en la radio de la ciudad.
Io lavoro in una radio che si chiama Radio Baracoa, è la radio della città. Ho un programma che si chiama Con la Primera nel Tiempo, cioè la prima città fondata. Sono molto contento di essere un lavoratore della radio, ne sono molto onorato. Congratulazioni a tutti voi che lavorate a Radio Popolare.
Ovviamente non ci nascondiamo dietro un dito, sappiamo il periodo che sta vivendo Cuba, le grandi difficoltà dovute in parte all'inasprirsi del bloqueo che ormai dura da decenni e decenni, con Trump ovviamente anche i piccoli progressi che erano stati fatti con Obama sono scomparsi e la situazione è peggiorata, ma c'è anche l'immobilismo del governo che contribuisce a rendere la situazione quasi drammatica. O per molti versi già drammatica. Questa che vi facciamo ascoltare è la storia che stanno vivendo moltissimi ragazzi che lasciano Cuba perché non ce la fanno più. Partendo da Baracoa, sulla nostra guagua giallorossa, abbiamo caricato un ragazzo 25enne che partiva per quello che anche lì si chiama, tra virgolette, il viaggio. Era il figlio di Margarita, la padrona della casa particolare dove abbiamo soggiornato con i viaggiatori di Radio Popolare. Si chiama Ansel, senza H. L'H invece dovrebbe averla, perché per i suoi genitori il nome era un omaggio ai fratelli Grimm, quelli di Ansel e Gretel. Non a caso sua sorella si chiama proprio Gretel. Noi Ansel lo abbiamo portato da Baracoa a Santiago. Da lì, con un volo, raggiungeva il Nicaragua. Poi, contrattando con i passatori, deve attraversare il Centro America cercando infine di entrare negli Stati Uniti. Partendo, Gretel non è riuscita a trattenere le lacrime. Margarita invece ha fatto la dura, sorrideva in continuazione ad Ansel, ma chissà cosa aveva dentro. Poco prima di salire sulla nostra guagua, Ansel l'avevo visto vendere la sua bicicletta, il suo tesoro più prezioso, per avere qualche dollaro in più. A Santiago si è incamminato con uno zaino a spalla e una borsa di plastica in mano. Davanti a lui un sogno e un grosso punto di domanda, più grande del suo sogno.
Tu fu un sogno che io tuve.
Ella se ve bonita, que a veces le vaya mal. En los ojos una sonrisa, aguantándose llorar. La espuma de sus orillas parecieran de champán. Son alcohol para las heridas, para la tristeza bailar. Son alcohol para las heridas, porque hay mucho que sanar. De monte adentro no se puede respirar. Las nubes están más cerca, con Dios se puede hablar. Si oye el jíbaro llorando, otro más que se marchó. No quería irse burlando, pero el corrupto lo echó. Y no se sabe hasta cuándo. Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren al barrio mío y que abuelita se vaya. No, no suelten la bandera ni olviden la Lolay. Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. Quiso irse y quien se fue sueña con volver. Si algún día me tocara, que mucho me va a doler. Otra jíbara luchando, una que no se dejó. No quería irse tampoco y en la isla se quedó. Y no sé, sabe hasta cuándo. Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren al barrio mío y que tus hijos se vayan. No, no suelten la bandera ni olviden la Lolay. Que no quiero que hagan contigo lo que te pasó a Hawái. No, no suelten la bandera ni olviden la Lolay. Que no quiero que hagan contigo.
Ansel è riuscito ad arrivare negli Stati Uniti, anche perché il racconto che abbiamo fatto risale a un paio d'anni fa. Quest'oggi, con gli inasprimenti voluti da Trump, sapete, è ancora molto, molto più difficile. Quello che abbiamo appena ascoltato era una canzone di Bad Bunny che, oltre a parlare della gringo gentrificazione come risultato del turismo di massa nella sua isola a Puerto Rico, parla anche delle persone che partono da Porto Rico per andare verso gli Stati Uniti. Insomma, è un po' come la storia di Ansel. Ma andiamo avanti, Radio Popolare on the road. Stiamo parlando dei viaggi del prossimo anno. Abbiamo detto Cuba, un viaggio nei prossimi giorni, e uno ai primi di novembre. Mi avete sempre detto che, ma caspita, non ci sono viaggi nell'Oriente, perché non lo conosco e quindi non posso organizzarli. Abbiamo chiesto quindi a uno che l'Oriente, nello specifico il Giappone, lo conosce bene, di organizzarlo. E allora a luglio ci sarà un viaggio in Giappone. Chi è costui che sta organizzando il viaggio? Disma. Il nostro Dismone, che sta preparando tutto quanto. Anche qui a breve metteremo il programma sul sito di Radio Popolare. A luglio in Giappone c'è però un viaggio che ha già una data, 7-12 maggio. Andremo nei Paesi Baschi.
Alzate sarritan Zerbait ikusteko adubi Pantallera tua frekuento generalea Sarri, 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 sarri Sarri, 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 sarri Sarri, 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 Irratikoak antziren mititzen zuzean paella janko zutela Eta pitita sarri bere muturretan saltzan zudela kontuatu mameak Sarri, 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 sarri
Sfumiamo i mitici Cortatu, dicevamo questo viaggio nei Paesi Baschi dove faremo, vabbè, quello che è obbligatorio fare, è chiaro che andremo al Guggenheim, così come andremo nella capitale, a Vittoria Gasteiz. Ci sposteremo sempre utilizzando i mezzi pubblici, che lì sono molto, molto comodi. Andremo a visitare un centro sociale occupato, andremo in giro per Vittoria lungo la zona della street art, andremo a Guernica, andremo poi in un villaggio di pescatori, il villaggio di Mundaca e Bermeo, ovviamente andremo a San Sebastian, ma io ci tenevo troppo, c'erano due cose che per me erano tassative, lo so che qualcuno dice che sono fissato con il calcio, ma il calcio è un ottimo modo per conoscere il mondo e andremo anche a visitare lo stadio San Mamés, che è il tempio dell'Athletic Bilbao, è molto più di una squadra di calcio, è un simbolo dell'identità culturale del popolo basco, ve ne accorgerete visitando il museo. Io vi racconto velocemente perché ci tengo così tanto ad andare in questo museo, in questo stadio. Dio creò solo una squadra perfetta, le altre le riempì di stranieri. È un detto popolare bilbaino che sintetizza la filosofia dei tifosi di calcio dell'Athletic Bilbao, l'unica squadra alla quale i tifosi non chiedono di vincere, ma semplicemente di resistere o di esistere. Gianni Mura definiva quella dell'Athletic un'ostinata eresia, l'eresia di un club che ha deciso di immolarsi alla filosofia, ovvero quella legge non scritta, e se lo fosse sarebbe comunque carta straccia per evidente anticostituzionalità, quella legge non scritta in base alla quale possono vestire la maglia biancorossa solo i calciatori di origine basca o formati a Lezama, il centro sportivo dell'Athletic, o nelle giovanili di un altro club basco. Questa sorta di commistione fra ius soli e nazionalismo pragmatico, la filosofia dell'Athletic, appunto, non sta in nessun regolamento interno. Simone Bertelegni, nel suo saggio Athletic Club di Bilbao, l'utopia continua, edito per Bradipo Libri, scrive che in teoria qualunque presidente dell'Athletic potrebbe tesserare giocatori di ogni dove, senza violare alcuna norma e senza dover render conto sulle prime a nessuno. Eppure nessun presidente biancorosso oserebbe mai rischiare una cosa simile. Si alienerebbe immediatamente l'intera tifoseria e dovrebbe temere per la propria poltrona. Nell'Athletic, infatti, il presidente non è il padre padrone della squadra, ma un amministratore eletto che deve render conto al popolo dello stadio San Mamés. La filosofia autarchica del club, lungi dall'essere una gabbia, è un autentico tesoro. Sono moltissimi in Spagna, come nel resto del mondo, i simpatizzanti dell'Athletic. La squadra di Bilbao è il quarto club di Spagna per numero di tifosi e il terzo per fatturato dalla vendita del proprio materiale. Alla base della filosofia dell'Athletic c'è una sfida, sintetizza l'antropologa ungherese Marianne Vagzi, autrice di uno studio sulla tifoseria biancorossa per l'Università del Nevada. Affrontare con giocatori locali una competizione globalizzata è una sfida che risponde allo spirito di avventura, all'amore per il rischio, che sono propri della storia di Bilbao. Non a caso esiste la parola bilbainada per indicare la spacconata. La filosofia dell'Athletic riflette il desiderio non di vincere, ma di vincere in maniera speciale e contro ogni pronostico. Una comunità si definisce non tanto attraverso il circuito quotidiano di relazioni politiche ed economiche, quanto attraverso la trasgressione di leggi altrui. L'Athletic è amato perché rappresenta una trasgressione, secondo la stessa logica della sepoltura del fratello da parte di Antigone. È un obbligo simbolico che scaturisce dal senso della famiglia e della tradizione e sovverte le leggi dello sport globale e dell'economia di mercato. Sono tante le sfumature della storia e dell'eresia Zurigorri che Bertelegni, nel suo saggio che abbiamo citato poc'anzi, offre al suo lettore. Una fra le altre è quella legata a uno dei canti a cui sono più legati gli Inchas dell'Athletic Club. Mi raccomando, Athletic è scritto rigorosamente all'inglese e Club pronunciato rigorosamente alla mediterranea con la U. Ecco, questo inno è quello dell'Aliron. Tra 800 e l'inizio del 900, spiega Bertelegni, le miniere di ferro biscagline, la Biscaglia e la regione di Bilbao, erano in mano alle compagnie britanniche. Nella miniera di Muskiz, a pochi chilometri da Bilbao, lo stipendio dei minatori era commisurato alla purezza del minerale. Quando gli ingegneri appendevano fuori dalla porta dei loro uffici un cartello con la scritta All Iron, ferro puro, per i minatori significava paga doppia e si levavano al cielo grida di giubilo che storpiavano la voce inglese. Aliron, Aliron!
Aliron, e l'Atleti campeò! Aliron, e l'Atleti campeò!
Il saggio di Bertelegni nel mondo della squadra di calcio di Bilbao non risparmia spazio alle contraddizioni dell'Athletic. Ma è anche grazie a queste contraddizioni che la storia e il presente dell'Athletic sono diventati universali e non possono essere letti, come spesso capita per colpa delle penne di autori disinformati o parziali, in termini vicino ai peggiori principi ideologici del nazionalismo. Infatti, la grande famiglia dell'Athletic non può essere definita in nessun modo dal punto di vista dell'esclusione etnica.
Nunca habrá otro equipo que a mi Atleti se compare. En San Mamés nos vemos los domingos por la tarde. Es único el ambiente que se monta por las calles y disfrutamos en el campo. A nuestro equipo nunca hay quien lo pare. Aliron, el Atleti campeón.
L'altro must per me nei Paesi Baschi era berci in compagnia degli ascoltatori di Radio Popolare qualche buon bicchiere di Ciacoli, il bianco locale. L'ultima volta che ci sono stato, sono passato da un vigneron, da un vignaiolo e mi sono fatto raccontare un po' la storia di questo vino che tra l'altro era uno dei vini amati dal nostro Piero Scaramucci, mitico direttore, e Piero era uno che se ne intendeva.
Bueno, soy José Ramón Calvo y soy el enólogo de la bodega de Chacolí Gorka Izaguirre.
Molto probabilmente chi ci ascolta non ha sentito mai la parola Chacolí, se non è venuto da queste parti. Allora ti chiedo prima di tutto di dirci la storia di questo vino.
La palabra Chacolí es muy curiosa. Suelen decir que somos el único vino que no se llama vino.
Es una palabra muy curiosa porque dicen que sea la única palabra que es un vino, pero no significa vino.
Identifica un vino, pero no significa vino.
Eso es. Chacolí es el vino que en Euskadi elaborábamos cada uno en casa para nuestro consumo, no para vender fuera, sino para tomar los de casa.
El vino que si elaboraba, si faceva nei paesi baschi per consumare a casa, non per vendere fuori.
E adesso viene il difficile, cioè raccontare il Chacolí a chi ci sta ascoltando che non ha mai bevuto un goccio di Chacolí e deve venirgli voglia di berlo dopo averlo ascoltato.
Il Chacolí è un vino generalmente blanco, fresco, tiene un color precioso, unos amarillos con tonos verdosos.
Giallo verde.
Eso es. Le va a llamar ya los aromas, unos aromas a fruta blanca, aromas a hierba, aromas a hinojo, y con una boca muy fresca.
Un vino bianco, fresco, que ha un colore giallo verdolino, sente subito degli aromi molto di fruta bianca, mele e anche finocchio, molto fresco.
È unico. Che cosa lo rende diverso da altri vini che hanno caratteristiche analoghe?
La principal característica que lo marca es la variedad de uva, la uva Ondarrabi. Está elaborado exclusivamente con uva Ondarrabi y es una uva propia de una franja de 300 kilómetros de larga, no está en otras partes del mundo.
Soprattutto lo rende unico la varietà di vitigno, di uva che si usa, che è la Ondarrabi, che si produce in una fascia di costa, no? di una zona che sono soltanto 300 chilometri, quindi è proprio autoctona, originale.
Piccoli vigneti che producono piccoli grappoli d'uva e tra l'altro sono anche piccoli gli acini.
Así es, viñedos muy pequeñitos de 5.000, 6.000, 3.000 metros cuadrados. Lo que obtenemos son unos racimos de 90 gramos aproximadamente que están poblados de pequeños granos de uva.
Infatti sono zone molto piccoli di vitigni, poi questo grappolo è molto piccolo e anche l'acimo di uva è proprio piccolino piccolino, il grappolo è di intorno a 90 grammi e quindi è un'uva molto piccola.
L'ultima cosa, la commercializzazione fuori dai Paesi Baschi?
Attualmente stiamo iniziando a lavorare. Llama la atención, en el mundo entero cada vez se está vendiendo más blanco y les llama la atención un blanco diferente, de una variedad diferente. Nosotros somos una bodega muy peculiar porque actualmente vendemos el 90% en el País Vasco y el 10% restante se está vendiendo en Estados Unidos y en Japón.
Está iniciando la venta al extranjero, si son incuriositi por este bianco un poco especial, infatti la loro cantina es muy particular porque vende un 90% de su producción qua, ma el 10% restante se vende en los Estados Unidos y también en Japón.
Beh, adesso lo assaggiamo però.
Lo prueba.
Vamos a probarlo, a ver qué les parece. Es Chacolí de Vizcaya. Realmente nosotros ahora mismo estamos a 10 kilómetros del centro de Bilbao.
Es muy fácil.
Eso es.
Llega tarde el 28 y nerviosa miro el reloj. La lluvia conmigo empieza un día de pleno sol. A lo lejos aparece el recuerdo de un amor. No me ve, camina ausente. Hace mucho que pasó y empecé a recordar. Y pasé por mi mente y encontré aquel rincón que te dejé.
Quello che ci siamo appena ascoltato era un brano dedicato al tram della linea 28 ed era interpretato da uno dei gruppi pop più importanti dei Paesi Baschi, la Oreja de Van Gogh, l'orecchio di Van Gogh. Abbiamo detto Paesi Baschi in maggio, esattamente abbiamo anche le date, 7-12 maggio, mentre invece in luglio andremo in un posto, c'eravamo già stati qualche anno fa, poi abbiamo bloccato per qualche anno, stiamo studiando per cercare di riandarci a luglio. Non vi dico la meta, vi faccio ascoltare una canzone e lo indovinerete subito, perché viene ripetuto il nome di questa meta più e più volte. Il nome di oggi è il nome di una volta.
Llena de gente linda y de comerciantes. Cuando yo estoy en Estambul yo no lo puedo evitar. Me siento tan chévere que no quiero regresar a mi ciudad, porque me gusta aquí vacilar con toda esta gente linda, con toda esta gente chévere que llevo aquí, aquí en mi corazón, y lo grito con emoción. Me sale desde el corazón que en Estambul yo me quedo. En Estambul yo no me quedo, me quedo.
Istanbul means from the city, built on seven hills in her Bosphorus. She's very pretty. Grand Bazaar is my favorite, and I love the pistachio nuts, the diamonds, the silver, and the gold. It's the feeling that gets me walking on streets a thousand years old, center of the universe, and the capital to the greatest empires of the world, where seraglios were built, harems full of beauties were bought and sold. This tune was sung by Dario Moreno in 1955. He was my grandpa's friend, now rearranged by my daddy and his band, along with the latest trend. Let's meet in Istanbul, where many people live together in happiness and peace during thousands of years. Let the whole world learn to hold hands. Please, no more wars, hunger, nor tears.
Allora, in quel di Istanbul a luglio, per luglio abbiamo preparato più viaggi, anche per fare contenti tutti gli insegnanti che si lamentano, ma noi non possiamo andare perché non possiamo interrompere le lezioni. Allora, nel periodo estivo, Istanbul a luglio, in Giappone a luglio, in Serbia luglio e agosto, in Romania luglio e agosto, in Sardegna anche qua a cavallo tra luglio e agosto. Quindi un sacco di ipotesi anche per la prossima estate. Una meta che ribattiamo perché a noi piace tantissimo, è uno dei posti, quelli che ci sono venuti nelle scorse edizioni hanno detto è il viaggio più bello della nostra vita. Torniamo in Brasile accompagnati dalla nostra Monica Paes e andiamo, Brasile grande, dove andiamo in uno stato incredibile, andiamo nel Maranhão. Uno stato che come colonna sonora non ha il samba ma ha il reggae. Il nostro racconto inizia nel Maranhão. La nostra scoperta del Maranhão inizia a São Luís, la capitale. La musica che abbiamo in sottofondo è di Rogério do Maranhão. In verità lui si chiamerebbe Rogério do Maranhão, con la, per quanto riguarda il modo in cui lo si scrive, con la I normale, ma per tutti è Rogério do Maranhão con la Y. Le lettere Y e la U di Do o Du se le è aggiunte da solo perché, dice lui, sono una sorta di antenna in grado di captare suoni. Perlomeno questo mi aveva detto lui anni fa. Me lo aveva spiegato mentre sorseggiava un bicchiere di Guaraná Jesus, una bevanda dallo spiccato sapore di cannella e dal colore rosato, inventato nel 1920 da un farmacista di nome Jesus Norberto Gomes. Autore di 3 libri e di decine di CD, Rogério mi aveva ricevuto nella scuola dove insegna musica a 350 tra bambini e adolescenti. Una scuola dedicata a Dilu Melo, virtuosa strumentista che a 12 anni era considerata la miglior violinista del mondo. Era la zia di Rogério, la sorella del nonno. Voi europei, mi disse Rogério, quando parlate di musica brasiliana pensate a Rio o al massimo a Bahia, ma è nel Maranhão che convivono tesori musicali in grado di produrre festività originali. Il nostro carnevale, per esempio, balla ritmi variegati, figli della storia di questa regione. Grande quasi quanto l'Italia, il Maranhão, sostanzialmente una scheggia di Brasile che inizia dove terminano le ultime propaggini della foresta amazzonica, è popolato da poco più di 6 milioni di abitanti. È attraversato da una delle maggiori ferrovie mai costruite, la Estrada do Ferro Carajás, 892 chilometri che collegano il più ricco giacimento di ferro del mondo, a Carajás, a uno dei principali porti commerciali dell'America Latina, quello dell'isola di São Luís, appunto. Qui si imbarcano minerali di ferro al prezzo di $50 alla tonnellata, che vengono scaricati in Cina a $140. Non si deve pensare però a un dinamico e stressato polo commerciale. São Luís, nonostante i suoi 900.000 abitanti, è sonnolenta e misteriosa. Per strada non si respira la violenza quotidiana tipica di certi quartieri di Rio o San Paolo. Le baby gang con la loro colla da sniffare non abitano qui. L'intera città, bagnata dalle acque tiepide della baia di São Marcos e dall'Oceano Atlantico, si muove con lentezza, perennemente accarezzata dalla brezza del mare, a volte in un clima piacevolmente caldo. Una realtà che ha spinto i maranhensi ad adottare come musica ufficiale del proprio stato i ritmi ipnotici e ripetitivi del reggae, un suono che rimbalza lieve da un locale all'altro delle spiagge di Ponte de Areia, 4 chilometri dal centro città, e di São Marcos, patria di surfisti e amanti della vela. E nelle strade di downtown dove nei fine settimana irrompono dozzine di radiolas, enormi sound system, che mischiano i loro suoni con quello di numerose band in levare. È il regno della massa reggaeira, il popolo del reggae, un movimento in grado di trasformare la città in una sorta di enclave giamaicana. Abbiamo detto della massa reggaeira, il popolo del reggae, quel movimento in grado di trasformare la città di San Luis in una sorta di enclave giamaicana. Nulla hanno a che fare però gli antenati di Bob Marley con la nascita di São Luís, l'unica città tra quelle brasiliane ad essere stata fondata dai francesi. Basta girare per le strade e ci si rende conto guardando i palazzi di questa verità storica. São Luís è, va detto subito, una città nera e lo ricorda anche un monumento che recentemente è stato inaugurato. È stato inaugurato lo scorso 30 novembre ed è un pannello realizzato da 8 artisti neri del Maranhão. È il monumento alla diaspora africana nel Maranhão, pensato per salvare le radici culturali che gli schiavi neri deportati qui in catene hanno lasciato nella cucina, nella fede, nella danza, nel lavoro e nei modi di fare le cose. Un tentativo riuscito di evidenziare il contributo dei neri alla cultura e all'identità del Maranhão. Il progetto riqualifica Praça da Mercê ed è patrocinato dall'Istituto Culturale Vale attraverso una legge federale sugli incentivi alla cultura. Per la realizzazione dell'intera opera era stata composta una commissione di studiosi e persone coinvolte nei movimenti neri della regione. Il monumento è composto da 8 pannelli, 6 metri per 4,80, quasi 5, realizzati da artisti neri del Maranhão, dicevamo, che si sono distinti a livello nazionale nel campo delle arti visive. Un altro pannello, lungo 45 metri, in granito nero, contiene informazioni sulle date, i nomi dei porti d'imbarco, i nomi delle navi e il numero di africani di diverse nazioni sbarcati nel Maranhão tra gli anni 1693 e il 1841. In ogni pannello gli artisti hanno lavorato a partire da un tema direttamente correlato al protagonismo delle persone di colore nella regione, al loro processo di riadattamento nei territori in cui si sono trovati a vivere e a lavorare. La diversità delle tecniche utilizzate per la realizzazione di questi pannelli e l'alto potenziale di comunicabilità del risultato di questi lavori ne fanno un'opera che non lascia indifferente chi li guarda. Dopo l'inaugurazione, il monumento alla diaspora africana è diventato meta di visite guidate per gli studenti delle scuole pubbliche della regione. Quello di portarci gli studenti era una scelta inevitabile per una città nera come São Luís. Quando si parla di territorialità, in particolare dei neri del Maranhão, non si può non evidenziare spazi come i Quilombos, che si trovano sulla costa occidentale e nella pianura del Maranhão e che accolgono una notevole quantità di popolazione nera. Sono insediamenti che hanno origine dalle comunità fondate da schiavi africani fuggiti dalle piantagioni, in cui erano prigionieri nel Brasile all'epoca della schiavitù e che costituirono un'importante forma di resistenza alla schiavitù stessa. E a São Luís ce n'è uno storico, il Quilombo di Liberdade, composto da più quartieri dell'odierna topografia cittadina. E non è l'unico. Essendo quello della nostra città una popolazione prevalentemente nera, ha dichiarato Cadia Bogea, presidente della Fondazione Municipale per il Patrimonio Storico, questo monumento è per noi fondamentale perché evidenzia quanto sia stato e sia prezioso il trasferimento di conoscenze che queste persone hanno apportato ai luoghi in cui sono state costrette a vivere a causa della schiavitù. Una meraviglia naturalistica del Maranhão sono le dune delle Lençóis Maranhenses, una realtà che regala al visitatore uno spettacolo incredibile, unico al mondo. Viste dall'alto, le dune sembrano panni bianchi stesi ad asciugare in un pomeriggio ventoso. Infatti il nome di questo luogo, Lençóis Maranhenses, significa lenzuola del Maranhão. Comunque lo si chiami, è un deserto magico con ondate dopo ondate di scintillanti sabbia bianca. Banchi di pesce argentati nuotano in pozze blu e verdi brillanti lasciate dalle piogge. I pastori guidano carovane di capre sulle dune imponenti e i pescatori prendono il largo, guidati solo dalle stelle e dai fantasmi di vecchi naufraghi. Sembra un mondo parallelo, invece è un parco nazionale di 600 miglia quadrate, creato 4 decenni fa per proteggere questo improbabile ecosistema. È come se il mare vicino alle Bahamas fosse improvvisamente apparso come un miraggio in mezzo al Sahara, solo che in questo deserto il miraggio è reale. In realtà, secondo gli standard più tecnici, Il Lensois non è un vero e proprio deserto, perché sulla regione cadono circa 47 pollici di pioggia all'anno. Per definizione, un deserto ha una media di meno di 10 pollici all'anno. Ed è proprio la presenza dell'acqua a rendere possibile il paesaggio sabbioso. Due fiumi vicini, il Parnaíba e il Preguiças, trasportano la sabbia dall'interno del continente all'Atlantico, dove le correnti oceaniche la spingono verso ovest. Gran parte dei sedimenti si depositano lungo la costa del parco, lunga una settantina di chilometri. Qui, durante la stagione secca, soprattutto in ottobre e novembre, un implacabile vento da nord-est spinge la sabbia fino a 30 miglia nell'entroterra, scolpendo dune a forma di mezzaluna alte fino a 40 metri. Una successione di dune a perdita d'occhio. Quello delle Lensois Maranhenses è un moto perpetuo. In alcuni punti queste dune possono avanzare fino a 20 metri all'anno ed è per questo che il paesaggio viene radicalmente trasformato da ogni ciclo stagionale. Le lagune rinascono ogni anno dopo che le piogge da gennaio a giugno riempiono le valli tra le dune. Alcuni di questi specchi d'acqua temporanei sono lunghi più di 90 metri, profondi fino a 3. All'inizio di luglio, nel momento di massima espansione, le lagune possono diventare interconnesse quando i fiumi, come il Rio Negro, tagliano in due le dune. Quindi i pesci hanno una via per migrare nelle lagune, dove si nutrono di altri pesci o di larve di insetti sepolti nella sabbia. Alcune specie di pesce, come il pesce lupo, trascorrono anche la stagione secca dormienti nel fango, emergendo quando ritornano gli acquazzoni. Una volta terminata la stagione delle piogge, le lagune cominciano ad evaporare nel caldo equatoriale e il loro livello dell'acqua può scendere fino a un metro al mese. Ma noi ci andremo quando le pozze sono piene e chiedetelo a chi è venuto gli altri anni, si possono fare dei bagni indimenticabili. Andate a vedere le fotografie che abbiamo postato sulla pagina Facebook di On The Road, la nostra trasmissione, e ve ne renderete conto. Boh, vi ho raccontato un po' dei viaggi del 2026 di quest'anno, ce ne sono altri, ma direi che già oggi ho messo un po' di carne al fuoco. Sul nostro blog andate a trovare le puntate che abbiamo dedicato alle mete che abbiamo già battuto, poi ci sono quelle nuove e quelle nuove. Se volete anche voi una Ius Primae Noctis, iscrivetevi appena saranno pubblicate sul sito di Radio Popolare tutti i dettagli di questi viaggi. Per qualche informazione mandate una mail in calce al nostro blog On The Road, onde come quelle del mare, punto radiopopolare.it. Si possono lasciare degli appunti, lasciateli, o mandate una mail al sottoscritto. È tutto per oggi, ci fermiamo qua. Buona domenica da Claudio Agostoni, ci sentiamo domenica prossima con un altro viaggio.
Tu precisa ir pro norte, vê Pumba, meu boi Pumba. Tu precisa ir pro norte, vê Pumba, meu boi Pumba. Vê Pum, Pum, Pumba, meu boi, vê Pumba, meu boi Pumba.
Vê Pum, 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 Pumba, meu boi, vê Pumba, meu boi Pumba.
Tu precisa ver a dança do rei Zadiveria. Vê Pum, Pum, Pumba, meu boi, vê Pumba, meu boi Pumba.
Vê Pum, Pum.